13:21, siamo tornati in diretta e siamo in collegamento con Marco Magnano, giornalista indipendente, autore del podcast La guerra a Gaza vista dal Libano, che per chi non lo sapesse fornisce quasi quotidianamente, anzi quotidianamente, aggiornamenti sul conflitto in corso. Ecco, abbiamo raggiunto il centinaio di giorni da quando il conflitto ha avuto inizio tra Israele e Hamas. Ci sono state diverse evoluzioni del conflitto nel frattempo e insomma, se Marco ci sente, ci senti Marco?
Eccoci, sì.
Eccoci. Benvenuto, benvenuto a Radio Blackout. Come prima domanda ti chiederei di darci un aggiornamento sulla situazione attuale del conflitto, visto anche la recente escalation che appunto a cui stiamo assistendo con i recenti attacchi sullo Yemen da parte di Stati Uniti e Regno Unito.
Sì, certo. Allora, siamo in effetti entrati nel 100° giorno di questa guerra, anche se devo dire, chiamarla guerra, e partiamo magari di qui, un termine un po' improprio, se vogliamo, mi rendo conto di utilizzarlo all'interno del mio podcast, ma è una riflessione che è emersa un po' più forte durante questi mesi. Di guerra si potrebbe parlare se avessimo due eserciti contrapposti, cioè se fossimo davanti a una situazione simmetrica, mentre ciò che stiamo vedendo è una situazione estremamente asimmetrica. E forse per questo l'escalation a cui stiamo assistendo in questi giorni in Yemen è invece forse il primo atto, tra virgolette, normale di guerra, per quanto non ci sia niente di normale nella guerra, ma diciamo un po' più aderente a ciò che uno si potrebbe aspettare. Allora, partiamo proprio di qui, partiamo da questo primo allargamento territoriale, perché quello che abbiamo visto è una serie di attacchi, almeno tre serie, se vogliamo, ma la più rilevante è stata quella tra mercoledì e giovedì, nella notte, compiuta appunto da Stati Uniti e Regno Unito. Attacchi che, fatemelo dire subito, sembrano il vero primo passo concreto verso una regionalizzazione della guerra, compiuto tra l'altro da chi per tre mesi ha detto dobbiamo evitare a tutti i costi che la guerra si regionalizzi. Primissima contraddizione. Forse un ulteriore passo indietro: perché è stato colpito lo Yemen? Perché da novembre i ribelli yemeniti Houthi hanno avviato la loro campagna di supporto a Hamas e alla popolazione palestinese, cominciando a attaccare con missili, razzi e droni le navi commerciali che transitano nel Mar Rosso. Appunto una sorta di ritorsione e anche una serie di messaggi molto chiari, cioè noi siamo una forza che fa parte prima di tutto di un'alleanza internazionale, il cosiddetto asse della resistenza, e continueremo a portare avanti questi attacchi finché l'assedio su Gaza non sarà interrotto, oppure, questa era la prima condizione che avevano posto gli Houthi, oppure se le navi che attraccano in Israele porteranno aiuti umanitari a Gaza. Questo chiaramente non è mai successo e quindi gli attacchi sono continuati. Va notato che questi attacchi, nonostante quello che si legge su diverse testate italiane che dicono gli Houthi mettono a rischio centinaia di civili, in realtà non ci sono state vittime negli attacchi compiuti dagli Houthi. Questo è un primissimo dato che va necessariamente riportato, però hanno portato a grandissime conseguenze per il commercio mondiale. Teniamo presente che dal Mar Rosso, anzi dallo stretto di Suez, passa circa il 12% delle merci globali che transitano via nave. Quindi spostare un 12% delle merci globali dallo stretto di Suez, quindi dalla tratta più breve possibile che collega sia Asia ed Europa, sia Asia e costa orientale degli Stati Uniti, quindi per capirci New York, spostarla costringendo le navi a circunnavigare l'Africa è effettivamente un danno molto grande per il commercio mondiale e di conseguenza, quindi, e qui arriviamo all'altro significativo obiettivo, un colpo molto duro alle economie occidentali, cioè quelle che sono accusate dagli Houthi e in generale da gran parte della popolazione del cosiddetto mondo arabo di essere o incapaci o di non volere mettere fine all'assedio. Ecco, questi attacchi quindi sono andati avanti per ben più di un mese, e questi bombardamenti compiuti da Stati Uniti e Regno Unito hanno lo scopo dichiarato di ridurre la capacità degli Houthi di condurre questi attacchi. Obiettivo più realistico è quello di mettere paura soprattutto non tanto nell'immediato, quanto nel dire: guardate che noi a questo punto ci opporremo a un trattato di pace. E qua dobbiamo aprire una grossa parentesi. Lo Yemen vive una guerra civile, potremmo chiamarla così, da inizio 2015, anzi era, se non ricordo male, il 10 marzo del 2015, quando l'Arabia Saudita intervenne contro gli Houthi per sostenere il governo deposto dello Yemen. Negli ultimi anni la guerra ha un po' visto un rallentamento in termini di perdita di vite umane, in termini anche di combattimenti, ma non si è mai arrivati a una pace, si è arrivati soltanto a un cessate il fuoco. Negli ultimi mesi sembrava molto concreta la possibilità che si firmasse finalmente un trattato, e quindi che di fatto gli Houthi potessero dire di aver vinto la guerra in Yemen, perché controllano la capitale Sana'a, controllano il porto di Hodeida, che è il principale porto yemenita sul Mar Rosso, e quindi hanno una posizione di prevalenza strategica. Subito dopo i bombardamenti, e questo è un dato molto interessante, nella capitale yemenita e in diverse altre città si sono radunate milioni di persone per manifestazioni di protesta contro Israele e contro l'Occidente. Gli Houthi hanno detto: continueremo ad attaccare le navi. In realtà si può vedere effettivamente che la loro capacità di condurre attacchi è decisamente ridotta, lo vediamo nel numero di missili che vengono lanciati, nella frequenza con cui vengono lanciati. Tutto effettivamente è sceso parecchio, ma gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno continuato con i loro attacchi, e quindi hanno continuato con i loro bombardamenti per evidentemente continuare a mandare questo messaggio: non siete al sicuro, almeno finché non direte basta, smettiamo con gli attacchi. Il punto però è che questo non succederà, perché il requisito degli Houthi per smettere di attaccare è sempre lo stesso, cioè che Israele smetta di attaccare Gaza. Questi attacchi in realtà ci dicono anche molto della debolezza degli Stati Uniti, se vogliamo, perché una prova di forza come questa paradossalmente è un chiaro segno di debolezza. Lo è prima di tutto per politica interna, perché Biden, per condurre questi bombardamenti, ha bypassato il Congresso, cioè il Parlamento statunitense, ha deciso di dichiarare quindi un atto di guerra senza un'approvazione politica, e questo è anche un segno di una scarsa, se vogliamo, approvazione di queste azioni, o comunque non ha voluto correre alcun rischio di scarsa approvazione. Però gli Stati Uniti mostrano anche una debolezza nel non avere o la volontà o gli strumenti di porre un freno a Israele. Questa sarebbe la precondizione in realtà per chiudere tanto il fronte yemenita quanto quello libanese, che è un altro fronte estremamente delicato. Un cessate il fuoco eliminerebbe la logica alla base tanto degli attacchi degli Houthi nel Mar Rosso, quanto riuscirebbe a chiudere il fronte libanese. Eppure è chiaro che la volontà politica non c'è, e quindi quello che possiamo aspettarci è in realtà soltanto un aumento delle violenze. Che questo porti a una guerra a massima intensità tanto in Yemen quanto in Libano, ecco, questo in realtà non è dato saperlo. Io onestamente, ma è più una sensazione che una lettura di indicatori, ecco, non credo che siamo arrivati ancora a un punto di rottura. Il problema però è che ogni giorno che passa avvicina comunque la popolazione di Gaza a un punto di rottura, nel senso di non riuscire a sopravvivere oltre. Questo direi forse il dato più rilevante di tutti.
Certo, e infatti avevo anche preparato una domanda per quanto riguarda quest'ultima questione, ovvero la questione di Gaza. Negli ultimi giorni, anche a causa di questa nuova escalation negli attacchi e nei controattacchi agli Houthi, la questione, diciamo, di Gaza e la questione palestinese che a Gaza e ad altri territori occupati è strettamente legata, sembra essere passata lasciata un po' in secondo piano. Ed ecco, tu utilizzi questo termine anche nei tuoi podcast, regionalizzazione del conflitto, e quindi parliamo lungamente della regionalizzazione nel senso dell'estensione regionale appunto del conflitto. Adesso sono entrati anche gli Houthi, si parla anche di Yemen, però che cosa ne è invece dell'altro lato del conflitto, ovvero della questione palestinese, che è un po' diciamo il caso originario da cui tutto origina, che era che è stata fin dalle origini una questione territoriale. C'è lo spettro della soluzione a due stati che insomma sembra sparire e farsi sempre meno consistente, e che cosa ci rimane, a che punto siamo e quale futuro si può immaginare a questo punto del conflitto per la questione territoriale palestinese?
Questa chiaramente è una domanda di una difficoltà estrema. Se avessi una risposta certa, probabilmente meriterei un premio Nobel per la pace e vita, ma ecco, no.
Ci stiamo lavorando.
No, guarda, non ci proviamo nemmeno, ma pone in effetti una serie di questioni molto interessanti. Tu hai definito territoriale la questione palestinese, io aggiungerei una serie di altri termini in aggiunta a questo. Prima di tutto, anzi non prima di tutto, ma in parallelo, oltre che territoriale, è anche una questione che riguarda molto da vicino le dinamiche del colonialismo o del neocolonialismo, se vogliamo chiamarlo, ma io di neo non ci vedo un bel niente, cioè mi sembra una dinamica coloniale a tutti gli effetti. Ecco, questo in realtà è un punto chiave per provare a rispondere alla domanda che facevi tu, cioè quella relativa alla soluzione a due stati. Allora, facciamo forse un piccolo passo indietro anche qui. Nel 1993 siamo arrivati forse al punto di maggiore vicinanza alla soluzione a due stati con gli accordi di Oslo, quelli firmati da Isaac Rabin come primo ministro israeliano e da Yasser Arafat come rappresentante dei palestinesi, mediati da Shimon Peres. Tutti e tre vennero premiati col premio Nobel per la pace, per l'appunto, ma quegli accordi sono rimasti lettera morta, un po' per l'omicidio di Isaac Rabin, certamente, ma direi molto di più per il fatto che nessun passo in avanti concreto è stato compiuto da chi deteneva il potere in quei territori, ovvero da Israele e dal suo alleato, ovvero gli Stati Uniti. Cosa dico quando dico che non è stato compiuto nessun passo in avanti? Una delle precondizioni era la cessione progressiva di sovranità all'autorità nazionale palestinese, che nasce proprio in quel momento. Viene trovata questa soluzione temporanea, o meglio transitoria, della suddivisione della Cisgiordania, quindi l'altra area che compone la Palestina insieme a Gaza, di una scomposizione in tre zone o in tre aree, l'area A, l'area B, l'area C, in ordine decrescente di sovranità palestinese. L'area A, per capire, sono le città principali della Palestina, l'area B sono le aree periurbane e poi questa grande area C. Il piano del 1993 prevedeva un progressivo allargamento delle aree B e A con un progressivo smantellamento delle colonie israeliane nel territorio. Dal 1993 al 2023 in realtà le colonie non solo non sono state smantellate, ma sono cresciute sempre di più. L'area C, che è quella a sovranità, anzi a controllo israeliano in un territorio che in teoria dovrebbe essere a sovranità palestinese, sono aumentate a dismisura e in più sono stati costruiti il grande muro che separa Israele dalla Palestina, ma anche tutta una serie di infrastrutture civili e militari che hanno tagliato completamente fuori le varie aree a sovranità palestinese, a controllo palestinese, l'una dall'altra. Sono checkpoint militari, chiaramente, ma anche autostrade, strade a scorrimento veloce, per esempio strade che sono cresciute, sono nate vicino alle scuole in cui vanno i bambini palestinesi, che quindi ogni giorno devono attraversare queste strade con un grande rischio, al punto che delle organizzazioni internazionali hanno creato il sistema di accompagnamento della popolazione palestinese per evitare di o essere messa in pericolo di vita o essere maltrattata, malmenata, arrestata arbitrariamente dalla polizia israeliana o dai coloni. Ecco, In tutto questo, però, da un lato quindi abbiamo una segregazione da un punto di vista territoriale che ricorda molto da vicino il sistema dei Bantustan in Sudafrica, quindi un sistema che possiamo inserire nella definizione da manuale di apartheid. Ma oltre a questo non sono stati compiuti passi in avanti rilevanti, per esempio sull'accesso alla raccolta fiscale. Come funziona oggi? L'autorità palestinese raccoglie le tasse in Palestina, le dà al governo israeliano che poi decide se, come e quando redistribuirle all'autorità nazionale palestinese. Sistema molto convoluto, soprattutto sistema che garantisce quindi di avere sempre il coltello dalla parte del manico per Israele. Questo da un lato, aggiungiamo anche per esempio l'accesso all'acqua e l'accesso all'energia, oppure il fatto che tutte le merci che transitano nel territorio palestinese sono sottoposte a scrutinio. Questo per l'area della Cisgiordania, quindi quella tra virgolette in cui, passatemi moltissime virgolette, si vive meglio. Gaza ha uno status completamente differente e anche questa disparità tra i due territori fa sì che non ci sia a oggi un orizzonte di una soluzione a due stati. Gaza in teoria, anzi, Gaza non ha più colonie, ma dal 2005 vive in una sorta di smilitarizzazione militarizzata, per cui i soldati erano usciti da Gaza, ma hanno pensato bene di sigillare l'intero territorio e di quindi poi filtrare tutto ciò che entra e esce dalla striscia, comprese le persone. In una situazione che è di per sé portatrice poi di istanze come quelle che oggi vengono attribuite a Hamas. E infatti anche per questo l'idea di Israele di cancellare Hamas dalla faccia della terra come strumento per vivere tutti in pace, come si sentiva raccontare durante l'udienza all'AIA per il processo per genocidio per Israele, ecco, è puramente illusoria, perché senza affrontare le condizioni materiali che stanno alla base di ciò che stiamo vedendo, continueremo a vederlo probabilmente in forma ancora più radicale, mese dopo mese, anno dopo anno. Lo stesso varrebbe se i palestinesi di Gaza venissero deportati verso il Sinai, non si sarebbe risolto nulla in termini di né soluzione politica né convivenza. Ecco quindi che quando si dice soluzione a due stati siamo di fronte a una formula che ormai è vuota, non c'è più nulla all'interno di questa formula, e il fatto che la politica occidentale continui a ripetere anche un po' a pappagallo noi siamo per la soluzione a due stati, senza mai aprire la scatola e dire ecco, noi siamo per la soluzione a due stati che significa questo, questo, questo e questo, vuol dire che in realtà non c'è una volontà politica di affrontare la questione. Però c'è un ulteriore problema: se non abbiamo di fronte una possibile o realistica soluzione a due stati, che cosa ci rimane? Perché è chiaro che già da diversi anni, diciamo anche 20 se vogliamo essere pessimisti, la soluzione a uno stato, cioè una soluzione di convivenza tra due popolazioni all'interno di un'unica entità statale, è completamente fuori discussione, e dal 7 ottobre in poi lo è ancora più fuori discussione. Ma eliminando quindi queste due opzioni, non ci rimane nulla. Ora sarebbe certamente opportuno riprendere in mano questo dossier, ma ripeto, senza affrontare le condizioni materiali di accesso alle risorse e di autodeterminazione, avremmo semplicemente un processo destinato ancora una volta a andare a sbattere contro un muro.
Benissimo, grazie. Effettivamente non poteva esserci una risposta, diciamo, più dettagliata di questa per quanto riguarda la questione dei territori che, insomma, in cui metterli i palestinesi in questo momento. Quello che adesso, diciamo, a cui noi assistiamo in questo momento più che altro sono un susseguirsi di eventi che fanno parte di questo violentissimo conflitto in cui effettivamente i fari sembrano puntati sui movimenti delle forze occidentali, come se effettivamente effettivamente avessero il potere di decidere in che direzione potrebbe dirigersi. Invece la domanda che voglio farti vuole dare in qualche modo agency a chi il conflitto lo ha iniziato. Infatti non bisogna dimenticare che gli eventi a partire dall'inizio del conflitto non sono stati decisi da un fronte occidentale, ma sono stati decisi da gruppi armati attivi in Medio Oriente. Si aggiungono attori chiave, fin dall'inizio c'è stata appunto una regionalizzazione, come hai giustamente definito tu, però sembra mancare all'appello un attore chiave che, diciamo, aleggia fin dall'inizio del conflitto, ma che non si capisce bene come agirà, in che modo si muoverà, in che modo farà evolvere il conflitto da questo momento. E sto parlando di Hezbollah. Forse ci sai dare qualche coordinata per capire il ruolo che riveste a questo punto del conflitto.
Diciamo pure che Hezbollah riflette, cioè riveste un ruolo centrale, altro non fosse perché è sicuramente tra le, chiamiamole milizie, chiamiamoli partiti, comunque tra i movimenti afferenti all'asse della resistenza, quelli non statali, quindi escludiamo l'Iran per il momento, tra gli attori non statali Hezbollah è sicuramente quello più armato, più preparato e anche quello con il maggior credito politico, se vogliamo, perché rappresenta o si pone come rappresentante di un paese, il Libano, che pur nella sua clamorosa debolezza, chiunque viva in Libano o chiunque abbia avuto occasione di studiarne un po' le dinamiche si rende conto che è un paese che non solo ha i piedi d'argilla, come si diceva dell'Unione Sovietica o dell'Impero Ottomano, ma i piedi non li ha proprio. Cioè, il Libano sta in piedi, non si capisce esattamente come, visto che non li ha neppure. Ma è comunque un paese cruciale per la regione, sia perché è un luogo di incrocio di diverse rotte, sia perché ha un valore geografico e strategico molto alto per i paesi occidentali, pur non avendo risorse significative. Però è comunque un luogo fondamentale. Quindi Hezbollah dal 2006, cioè dall'ultima guerra combattuta sul terreno, via terra, con Israele, ha sempre di più portato la sua retorica e la sua postura verso il porsi come rappresentanti del Libano. Questo è molto importante sottolinearlo, anche se sembra una divagazione, ma perché ci spiega anche la relativa non azione di Hezbollah. Ora, cosa intendo dire? Che dall'8 di ottobre effettivamente sono ricominciati, non che si fossero mai fermati del tutto, però sono ricominciati su base quotidiana degli scambi di razzi, di missili, di spari tra Israele e il sud del Libano. Sin dalle prime battute, soprattutto poi con il discorso di Hassan Nasrallah, che è il segretario generale di Hezbollah, cioè il leader del partito, dal 3 novembre, Nasrallah ha ripetuto ormai per 5 discorsi consecutivi che prima di tutto questo, quello libanese, è il fronte di supporto. E questo significa che nelle intenzioni di Hezbollah non c'è l'idea di renderlo un fronte né primario né paritario rispetto a quello di Gaza, e che lo scopo è tenere impegnati i soldati israeliani infliggendo perdite. Questo si traduce in realtà in un mantenimento di una situazione non poi così diversa da quella precedente al 7 ottobre, cioè scambi appunto a distanza tra l'esercito israeliano e Hezbollah, ma senza mai arrivare al superamento di una grande linea rossa, che è l'intervento via terra. E infatti qualche giornale italiano oggi erroneamente parlava invece di una incursione via terra da parte di Hezbollah in Israele avvenuta ieri. Non è così, l'ha compiuta un gruppo palestinese, quindi collegato a Hamas, collegato se vogliamo al cosiddetto asse della resistenza, uno dei tanti piccoli partiti o piccoli movimenti che si muovono su questo fronte di supporto. Ma fa tutta la differenza del mondo il fatto che l'abbia fatto Hezbollah, che appunto ha una sorta di investitura nazionale, e che invece l'abbia fatto un piccolo movimento altro. Quindi per il momento tutti i segnali lasciano pensare, nonostante diverse violazioni da una parte o dall'altra, che da parte di Hezbollah ci sia la volontà di mantenere quella che che ho definito grammatica comune di questo fronte. Quindi certe cose si possono fare senza avere conseguenze significative: colpire le caserme, colpire i villaggi abbandonati del sud da una parte e dall'altra del confine, ma non si deve mai andare oltre quel passaggio. L'intervento di terra da parte di Hezbollah regionalizzerebbe il conflitto anche via terra in un modo probabilmente irreparabile. Hezbollah ha tutto l'interesse a evitarlo, un po' perché un po' in linea con l'arte della guerra, la guerra migliore è quella che non si combatte, si dice, no? Ecco, in questo caso la guerra migliore è quella che si combatte il meno possibile, quindi cercando di tenere il piede all'interno della questione e non mostrarsi né troppo deboli né troppo spaventati, ma dall'altra parte senza arrivare a coinvolgere il resto del paese. Anche perché il consenso interno di Hezbollah si basa su due assunti. Il primo è l'essere capace di garantire la sicurezza al resto del paese, quindi un ruolo di vero esercito in un paese che un esercito ce l'avrebbe ma che è pressoché irrilevante, e dall'altra parte però riuscire a continuare a movimentare sul territorio del sud un po' di risorse, un po' di persone, riuscendo quindi a garantire quel minimo di welfare locale che poi rappresenta uno dei cardini del consenso del partito. Ora, senza il conflitto, o con un conflitto all'intensità che stiamo vivendo oggi, tutto questo è possibile. Se si dovesse alzare il livello dello scontro, sarebbe molto difficile per Hezbollah sia reggere comunque nel lungo periodo uno scontro, sia garantirsi questo ruolo di difensore del paese. E anche per questo che le mediazioni tramite Amos Hochstein, che è il mediatore statunitense per la questione medio orientale, e la mediazione tra Amos Hochstein e Hezbollah e Israele sta in realtà andando avanti sotto traccia. Hezbollah ha aperto parzialmente a una soluzione diplomatica, ponendo, tanto per cambiare, come precondizione che finisca l'assedio a Gaza, e a quel punto allora si potrà discutere delle nuove condizioni per il confine tra Libano e Israele. Nuove condizioni che poi sarebbero le condizioni vecchie, ovvero la linea dell'armistizio del 1949 che Israele non sta rispettando, occupando un pezzo di territorio libanese, e che dovrebbe essere invece riportata a essere rispettata. Una volta definita quella linea di confine, realisticamente Hezbollah avrebbe più interesse a guardare all'interno che non tanto all'esterno. Quindi è un attore centrale da un punto di vista della pressione, ma relativamente marginale dal punto di vista puramente militare e strategico. E mi sento per il momento abbastanza non sicuro, perché insomma sappiamo come va a finire in questi casi, ma abbastanza fiducioso che non ci sia una volontà e un passaggio all'azione via terra da parte di Hezbollah. Quindi questo fronte per un po' di mesi dovrebbe ancora rimanere così come l'abbiamo conosciuto dall'8 ottobre in poi.
Ok, estremamente chiaro, grazie anche per le tue prospettive ben motivate su un'eventuale evoluzione del conflitto dal punto di vista di Hezbollah. Una situazione sospesa, molto concentrata sul mantenere una sorta di stabilità interna, e tu però ti trovi proprio in Libano in questo momento, tant'è che il tuo podcast, esatto, si chiama La guerra a Gaza vista dal Libano. Ci sai in qualche modo un po' descrivere che tipo di atmosfera c'è in questo momento in Libano, se gli sforzi di Hezbollah di mantenere in qualche modo un equilibrio, per quanto complesso, stanno avendo effetto sull'effettiva vita quotidiana della popolazione e sul sentimento comune, diciamo, della popolazione libanese?
Se mi avessi fatto questa domanda a inizio ottobre, ti avrei detto: beh, si respira una notevole tensione, c'è preoccupazione nell'aria, c'è la sensazione che tutto possa crollare da un momento all'altro. In realtà, dal 3 novembre in poi, ecco, quella è stata un po' una data spartiacque nel sentimento di diverse parti della popolazione libanese. Poi è anche molto difficile generalizzare, perché è una popolazione estremamente divisa e polarizzata tra le varie comunità di appartenenza e anche un po' su base di età, quindi base demografica. Però provando a fare questo brutto sforzo di generalizzare, fino al 3 novembre c'era un po' la sensazione che davvero tutto potesse crollare da un minuto all'altro. Quando è stato annunciato il discorso di Hassan Nasrallah, previsto appunto per il 3 novembre, la preoccupazione o quantomeno l'attesa è cresciuta in modo anche abbastanza spasmodico. Il 3 di novembre era un po' surreale, c'era finalmente silenzio per la strada perché tutti aspettavano questo discorso. Quando dico tutti, dico molti. Perché? Perché Nasrallah, si dice sempre qui, o parla per una festività religiosa o una celebrazione religiosa, oppure per cominciare o finire una guerra. Visto che la guerra non era ancora cominciata dal punto di vista delle dichiarazioni, si temeva fosse proprio arrivato il momento. Invece quel discorso è stato da un lato un discorso con dei toni abbastanza rassicuranti, ma soprattutto ha mandato un messaggio abbastanza chiaro. Nasrallah ha detto: l'iniziativa dell'operazione Diluvio all'Aqsa, cioè quella del 7 di ottobre, è stata al 100% palestinese. Che cosa significa? È una presa di distanza mica da ridere, infatti ha fatto arrabbiare moltissimo i palestinesi, tanto in Libano quanto altrove, quella di dire: beh sì, noi siamo alleati, però non abbiamo preso parte a quell'operazione. E quindi si sono smontate un po' quelle teorie sulle linee rosse, sui trigger, che facevano pensare appunto a un Hezbollah pronto a intervenire via terra. Da quel momento in poi i libanesi hanno mostrato quella capacità di assorbire i colpi che è abbastanza paradigmatica per questa popolazione. E quindi anche abbastanza rapidamente, sto pensando progressivamente, no, direi abbastanza da un giorno all'altro, si è ritornati a una vita che chiaramente non può essere normale, perché poi le ricadute economiche, per esempio, di questa guerra sono molto grandi. Lo vediamo nell'inflazione, lo vediamo nei 70.000 ormai sfollati interni che arrivano dal sud, lo vediamo nella crisi agricola a cui assisteremo sicuramente a partire dalla prossima primavera, perché non dimentichiamo che Israele, tra le varie armi che ha utilizzato, tra i vari tipi di munizione che ha utilizzato nel sud, ha utilizzato il fosforo bianco sulle colture di olivi e sui campi, cosa che sarebbe vietata dalle convenzioni internazionali sull'uso delle armi, ma che chiaramente è invece stata fatta senza nemmeno particolare scandalo, mi pare di vedere, in Occidente. Ecco, quindi c'è forse una linea che è quella di sud contro il resto del paese a livello di sentimenti. A sud c'è chi è spaventato, c'è chi dice stiamo combattendo o stiamo resistendo, che è un po' la parola chiave che utilizza per esempio Hezbollah anche a livello popolare. Nel resto del paese, devo dire appunto, al netto delle conseguenze economiche, l'atmosfera che si respira è quella di giornate un po' come le altre. Non mi pare, se non magari nella comunità espatriata o in chi si occupa maggiormente di politica, ci sia più la sensazione che tutto possa crollare. Questo, se da un lato è rassicurante, può anche essere realistico, dall'altra devo anche dire però potrebbe essere un po' preoccupante, perché se questa previsione fosse sbagliata, tanta parte della popolazione, noi compresi che lavoriamo qui, potremmo farci trovare grandemente impreparati, e questo è un po' il lato oscuro della medaglia del fatto che appunto si riescano ad assorbire così bene i colpi da un punto di vista psicologico.
Chiaro, beh, ti auguriamo di insomma riuscire a reggere qualunque tipo di rivolgimento della situazione nel miglior modo possibile. Ci arriva una domanda qui al 3466673263 da parte di un ascoltatore o un'ascoltatrice che chiede: quando Israele sarà appagata dei risultati della sua azione militare, se si può sapere? Grazie mille per la disponibilità. Insomma, quasi una domanda retorica, quasi a suggerire che questo momento potrebbe non arrivare mai.
Esatto, diciamo che se stiamo alle dichiarazioni ufficiali del governo israeliano, il momento in cui Israele sarà pagata sarà quando A, saranno stati liberati tutti gli ostaggi, B, sarà stata cancellata dalla faccia della terra Hamas. Ma se la prima riga, quindi, di queste condizioni potrebbe, volendo, essere soddisfatta, certo, bisognerebbe comunque necessariamente prima ridurre i bombardamenti, capire capire qual è la situazione e poi arrivare a un nuovo negoziato. Il problema è che tutti i negoziati per la liberazione degli ostaggi mediati dal Qatar e dall'Egitto sono stati sospesi negli ultimi 10 giorni, da quando è stato ucciso il numero 2 dell'ufficio politico di Hamas, ovvero Al-Aruri. Ecco, da quel momento in poi di trattative alla luce del sole non ce ne sono, sicuramente ce ne sono a livello molto più discreto, ma non stanno portando a un qualche tipo di soluzione. E comunque erano tutte parziali, perché la proposta fatta da Hamas, cioè il tutti per tutti, tutti gli ostaggi a Gaza, in cambio di tutti i prigionieri o detenuti arbitrari palestinesi, questo scambio non viene preso in considerazione dal governo guidato da Benjamin Netanyahu e quindi non fa parte delle opzioni. L'altro pilastro, cancellare Hamas, come dicevamo prima, sì, si può cancellare Hamas, ma non si cancellerà il problema finché non si risolvono le condizioni materiali. E quindi no, non c'è a oggi un orizzonte per cui Israele possa decidere autonomamente di fermarsi. Anche il cosiddetto leverage, l'influenza da parte degli Stati Uniti, sembra essere estremamente debole in questo momento, e qui andrebbe capito se per calcolo e volontà politica oppure davvero perché non ci sono strumenti per una pressione. E quindi, beh, a essere molto pessimisti verrebbe da dire che non si vede la fine. Il dubbio che può venire è che a un certo punto qualcuno internamente a Israele possa decidere di staccare la spina. Lì c'è una questione molto delicata, ovvero questa guerra fa del bene, tra virgolette, al primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, che ha un grandissimo bisogno di continuare a legittimare la sua permanenza al governo e quindi di non perdere il posto. E questo lo può fare in questo momento soltanto attraverso questa guerra, un po' perché sì, nelle immediate vicinanze del 7 ottobre, quando Netanyahu in modo molto molto maldestro su Twitter accusò i servizi segreti israeliani di non aver fatto il loro lavoro, e i servizi segreti israeliani, lo Shin Bet, rispose dicendo vabbè, adesso non è il momento di parlare di questa cosa, ma poi a fine guerra facciamo i conti. E questo già è un dato interessante, ma dall'altra parte Netanyahu ha 2, forse 3 processi pendenti per corruzione che potrebbero seriamente costargli il posto. Costargli il posto significherebbe finire in carcere, che per uno con la sua carriera politica non è assolutamente un bel posto in cui stare. E quindi lì l'ipotesi è che a un certo punto qualcuno possa farsi 2 calcoli, dire beh, questa guerra però sta causando una recessione nel paese, costa moltissime vite umane, la nostra reputazione internazionale, soprattutto se dovesse arrivare una condanna anche solo provvisoria per genocidio, è già abbastanza compromessa, non abbiamo troppo da perdere. E però davanti al non abbiamo troppo da perdere potrebbe esserci la scelta: o spacchiamo la spina al governo o andiamo fino in fondo. E andare fino in fondo, non credo possa voler dire terminiamo 2.300.000 persone, che tra l'altro abbiamo già sfollato per l'85%, ma potrebbe voler dire li spingiamo veramente al di fuori e radiamo sotto quanto. Ma anche quello non rappresenterebbe la fine del conflitto, rappresenterebbe la fine di una delle infinite fasi che stiamo vivendo. Ecco, quando infatti qualcuno parla del giorno dopo la fine della guerra, in realtà sta facendo un calcolo ancora una volta un po' maldestro, perché la guerra non finisce nel momento in cui si ferma un assedio che sta cancellando un territorio e una popolazione. La guerra si finisce quando si arriverà a un trattato di pace, non a un cessato il fuoco. E quella prospettiva, onestamente, mi sembra non essere nemmeno avvicinata a un qualunque tavolo. Quella prospettiva oggi non sembra esistere, e questo significa che dovremo prepararci a una guerra, magari non a questa intensità, ma comunque una guerra che sarà veramente molto molto lunga per la Palestina e per tutti i territori che stanno intorno.
Benissimo, con questo quadro rassicurante direi che abbiamo dato un quadro abbastanza realistico della situazione, grazie anche alla tua chiarezza nello spiegare le varie facce di questo complessissimo conflitto in corso. Il tempo a nostra disposizione è pressoché scaduto. Se tu non hai altro da aggiungere, noi ti ringraziamo moltissimo per la tua disponibilità e ti auguriamo insomma di poter continuare a svolgere il tuo lavoro nel modo molto utile ed efficiente in cui lo stai facendo.
Sono io che ringrazio voi e ci sentiamo presto con tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. È stato veramente un piacere.
Anche per noi. Ciao.